Bentornati cari amici ascoltatori e benvenuti al nostro consueto appuntamento serale. Oggi fra l'altro è l'ultimo appuntamento della settimana e ieri abbiamo visto i primi 9 versetti da Matteo capitolo 21. Abbiamo visto come Gesù ha un ingresso trionfale in Gerusalemme. È probabile che non fosse mai entrato in Gerusalemme per quella via. Lo vediamo nel Vangelo di Giovanni. Penso che normalmente entrasse dalla porta delle pecore, la porta attraverso la quale entravano gli animali destinati ad essere sacrificati. E quindi dicevo, penso che normalmente Gesù entrasse dalla porta delle pecore in modo molto discreto, ma non stavolta. Qui entra come un re e coloro che sono con lui lo riconoscono come tale. È l'occasione per loro di accettarlo o rifiutarlo. La folla non conosceva il pieno significato di questa azione. Infatti, alcuni giorni dopo, sempre la folla gridava «Crocifiggilo!». Neanche i discepoli, per il momento, ne conoscevano il significato. Giovanni, nel suo Vangelo, scrisse «I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano scritte per lui». Permettetemi ora di tornare su alcuni aspetti concernenti la cosiddetta entrata trionfale. Prima di tutto, non ritengo sia giusto chiamarla trionfale, perché, come abbiamo visto ieri, la profezia di Zaccaria non è stata adempiuta completamente. Il Signore entrò in Gerusalemme per diventare il Salvatore. Quella era la sua apparizione finale davanti al popolo. Se pensi al resoconto di tutti e quattro i Vangeli insieme, hai un quadro completo. Ne consegue che non entrò in città solo una volta, ma in 3 giorni distinti. La prima volta di sabato, il giorno del riposo. Non c'erano cambiavalute in giro quel giorno. Egli si guardò intorno e se ne andò. Questo lo leggiamo in Marco capitolo 11, versetto 11. Gesù, la prima volta, entrò come sacerdote. La seconda volta entrò a Gerusalemme di domenica, il primo giorno della settimana. I cambiavalute erano lì ed egli purificò il Tempio. Matteo 21, versetti 12 e 13. Questa volta Gesù entrò come re. La terza volta entrò in Gerusalemme di lunedì, il secondo giorno della settimana. Quella volta pianse per Gerusalemme. Entrò nel Tempio a insegnare e a guarire. Entrò come profeta. Confrontando le 3 descrizioni di Matteo, Marco e Luca, appare chiaro che si tratta di 3 entrate diverse, avvenute, secondo me, in 3 giorni diversi e con 3 ruoli diversi, sacerdote, re e profeta. E ogni volta Gesù ritornava a Betania. Sembra quindi che non abbia trascorso la notte in città fino al momento del suo arresto. Ricorda che la cosiddetta entrata trionfale finisce alla croce, ma la seconda volta egli verrà in trionfo. L'autore della lettera agli Ebrei lo dice in modo stupendo. Ebrei 9, versetto 28. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Zaccaria ci dice che i suoi piedi poggeranno sul monte degli ulivi. Quello sarà il luogo in cui atterrerà. L'entrata trionfale avverrà a Gerusalemme. Non mi sembra giusto chiamare trionfale l'entrata descritta in questo capitolo, perché qui Gesù sta per andare alla croce, per morire per i nostri peccati. Una volta in città, Gesù si reca nel Tempio. Leggiamo i versetti dal 10 al 13. Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva «Chi è costui?» E le folle dicevano «Questi è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea». Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E disse loro, «È scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri». La città fu scossa. Il suo ingresso era stato notato e si chiedevano chi mai fosse quest'uomo che la folla aveva acclamato. La risposta più comune era che fosse un profeta di Nazareth, dalla Galilea. Come sappiamo, per gli ebrei, il Tempio non era solo un edificio, ma il segno della presenza reale di Dio in mezzo al suo popolo, un luogo puro dove l'uomo poteva incontrarsi intimamente con Dio. Per questa ragione non era accettabile che ci fosse questo mercato di animali destinati al sacrificio, questi cambiavalute che facevano i loro affari poco puliti, visto che Gesù li chiama ladri. Dopo che il Signore ebbe purificato il Tempio, molti vennero a Lui per chiedergli aiuto. Infatti, dal versetto 14 al 17, troviamo queste parole. «Allora vennero a Lui nel Tempio dei ciechi, degli zoppi, ed Egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel Tempio, Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati, e gli dissero, «Odi tu quello che dicono costoro?» Gesù disse loro, «Sì, non avete mai letto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode?» E lasciatili se ne andò fuori dalla città a Betania, dove passò la notte. Anche nel brano appena letto, viene detto che furono molti a essere guariti. Questi miracoli sono un motivo di lode alla quale prendono parte anche i bambini. Invece di rallegrarsi, vediamo che i sacerdoti e gli scribi sono indignati per quello che, secondo loro, poteva essere una forma di confusione. Strano che non avesse dato altrettanto fastidio il clamore dei mercanti e dei cambiavalute. Gesù dà loro una risposta decisa, con la quale, una volta di più, dà ai piccoli un valore che non era loro riconosciuto, accettando la loro lode. Poi se ne va. Se ne andò fuori dalla città, a Betania. Come ho già detto, il Signore non trascorse la notte a Gerusalemme finché non fu arrestato. Ma vediamo che torna in città il giorno dopo. Questa, credo, è l'entrata che Luca sottolinea nel suo Vangelo, la sua terza e ultima entrata, il secondo giorno della settimana. Leggiamo cosa succede il giorno dopo, nei versetti dal 18 al 22, leggendo dal capitolo 21 di Matteo. La mattina, tornando in città, ebbe fame, e vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse, «Mai più nasca frutto da te, in eterno!» E subito il fico si seccò. I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo, «Come mai il fico è diventato secco in un attimo?» Gesù rispose loro, «Io vi dico in verità, se aveste fede non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete». Il giorno dopo Gesù si mise in viaggio per tornare a Gerusalemme. Sembra strano leggere che ebbe fame, dal momento che era stato a casa di amici, ma molti pensano che avesse passato la notte in preghiera, qui comunque emerge la sua umanità. L'incidente della maledizione del fico presenta alcuni problemi di interpretazione. Sembra che Gesù maledica un oggetto che non aveva alcuna colpa, perché il Vangelo di Marco riporta che non era il tempo dei fichi. Ma la soluzione sta nell'interpretare il fatto in modo simbolico e profetico. Secondo diversi profeti, quali Osea, Michea, Geremia, Naum, l'albero di fichi, come la vigna, rappresentava il popolo eletto, Israele. Quello che Gesù pronunciò non era altro che una sentenza di giudizio su qualcosa, Israele, che già mostrava i segni di morte. Aveva il tempio, le tradizioni, le cerimonie, ossia le foglie, ma non si vedevano tracce di frutti. Il Signore condannava questo. La nazione di Israele possedeva una forma religiosa, ma era priva di sostanza e di potere. Avevano trasformato ciò che Dio aveva dato loro in un complesso di rituali senza vita e senza forza, e ciò non corrispondeva più alla volontà di Dio. Oltre a questo, vediamo però che utilizza questo fatto miracoloso per dare ai suoi discepoli, che gli chiedono il perché ciò è successo, una lezione molto importante sulla preghiera. Il Signore sta insegnando loro che la preghiera deve essere fatta con fede. Essi si meravigliavano del fatto che il fico fosse stato maledetto, e Lui spiegò loro che dovevano avere fede e credere che Dio può agire in modo meraviglioso e impensabile. Sempre usando i paradossi come mezzo di espressione, Gesù altrove dice che «Se aveste fede quanto un granel di senape, direste a questo monte di spostarsi, ed egli lo farebbe». Il contrasto è tra la fede piccola e il grande risultato della preghiera. Non ci vuole scoraggiare se non riusciamo a spostare monti, ma incoraggiare, dicendoci che il Signore esaudisce le preghiere fatte con fede, anche se piccola, se sono secondo la sua volontà. Gesù viene provocato ancora una volta dai capi religiosi. Vediamo questo fatto nei versetti dal 23 al 27. Quando giunse nel tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava, e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Se voi mi rispondete, vi dirò anch'io con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta». Risposero dunque a Gesù: «Non lo sappiamo». E anch'egli disse loro: «E neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose». Le autorità religiose diventano cattive e odiose. Non possono in alcun modo negare i suoi miracoli, possono solo contestare la sua autorità. L'attacco venne sulle credenziali di Gesù. Il fatto che troviamo tutti i gruppi religiosi insieme mostra come essi lo temevano. Il modo di agire di Gesù doveva avere una base di autorità, propria, se era un profeta, o delegata da un altro. La domanda che essi ponevano: «Con quale autorità fai queste cose?» era una trappola, perché la risposta poneva Gesù in una difficile situazione. Se avesse detto di non avere credenziali da presentare, avrebbe perso il rispetto di molti. Se avesse detto di essere autorizzato a fare queste cose, allora sarebbe stato accusato di farsi uguale a Dio. Ma Gesù, nello stile dell'epoca, risponde con una domanda, chiedendo se il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini. Anche in questo caso si trattava di autorità, e non era un modo per eludere la domanda, bensì la loro risposta sarebbe stata valida anche per sé. Stava ai suoi avversari decidere. La paura del popolo e la durezza del loro cuore spinse i farisei e gli anziani del popolo a rifiutare di prendere una posizione, liquidando tutto con un «non sappiamo». Erano stati ciechi su Giovanni e lo erano ora su Gesù. Neppure Gesù risponde, almeno non in modo diretto. Puoi immaginare che tensione ci fosse in quel momento. Il Signore sta per denunciare in modo molto pungente i capi religiosi. Sta per raccontare una parabola in cui pone i pubblicani e le prostitute al di sopra di loro, e la sua accusa non può essere ignorata. Racconta così la parabola dei due figli. Leggiamo i versetti dal 28 al 31. «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse: "Figliolo, va a lavorare nella vigna oggi". Ed egli rispose: "Vado, signore", ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: "Non ne ho voglia", ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: "L'ultimo". E Gesù a loro: "Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto. E voi, che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui". Questa parabola fu un terribile insulto nei confronti delle autorità religiose. Gesù le paragona all'altro figlio che disse che avrebbe lavorato per il padre e non lo fece. Il Signore pone pubblicani e prostitute su un piano superiore rispetto ai capi religiosi. Quello che conta davvero non è conoscere la volontà di Dio, ma una volta conosciuta, compierla. È lo stesso concetto che Gesù presentava quando diceva: «Se uno ascolta le mie parole e le mette in pratica, edifica la sua casa sulla roccia, e niente potrà succedere che farà cadere la casa». I pubblicani e le prostitute riconobbero il proprio peccato e andarono a Gesù per ottenere la salvezza. Andarono a lui tardi, dapprima lo avevano rifiutato, ma si pentirono ed egli li accolse. È con questa notizia che dà grande speranza alla nostra vita, alla nostra vita spirituale. Noi ci fermiamo qua per quanto riguarda l'intera settimana. Quindi io ti auguro un buon weekend, ti auguro un buon tempo per riflettere, perché no, su quanto abbiamo detto in tutti questi nostri incontri settimanali. Quindi ci risentiamo lunedì. Ciao.